Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno carissimi ascoltatori di Radio Incontri. Buongiorno da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio, il nostro programma di buone notizie. Questa è una storia forte che fa veramente pensare, che scuote la nostra insensibilità, tante volte la nostra abulia, la incapacità di volere in qualche modo percepire anche i problemi degli altri. È una esperienza di una forza e di una generosità che fanno impressione. Roberta e Valentino e la loro casa, una casa che era stata destinata all'accoglienza di gravi situazioni di solitudine, di difficoltà, una casa che poi è stata lesionata durante il sisma e che adesso, grazie alla tenacia di Roberto e di Valentino, è stata riaperta per accogliere veramente le situazioni al limite della difficoltà fisica e psicologica. È la storia dei coniugi nobili che riaprono le porte della casa Nostra Signora della Pace, che a Tolentino accoglie malati e disabili. La raccolta fondi è stata aperta dopo che il sisma aveva lesionato la precedente abitazione e c'è stato anche il mutuo da parte della comunità Papa Giovanni XXIII. Quando i vigili del fuoco li fecero ritornare a casa per prendere le loro cose, per dire addio a quell'edificio dove ormai c'erano squarci in ogni parete, uno degli ospiti, Giacomo, era sparito. Lo avevano cercato ovunque, lo avevano chiamato, e nonostante avesse 77 anni, fosse diabetico, sordo, afflitto da disturbi mentali che richiedevano un'attenzione continua, era ancora come un bambino. Siamo alla metà di novembre 2016, è l'anno del terremoto. La prima scossa, quella del 24 agosto, fa strage nel centro Italia. Valentino, Roberta, la loro grande famiglia, avevano scelto di continuare a vivere nella vecchia canonica di Tolentino, anche se lesionata, quella che da 12 anni era diventata la loro casa. Certo, avevano paura, vivevano stretti l'uno all'altro, accampati al piano terra, nell'unica stanza in cemento armato, e ogni sera una botta. Poi alla fine di settembre avevano cominciato le cose ad andare meglio, erano tornati in cucina, in sala da pranzo, ma tutto finisce il 30 ottobre. Una cosa lunghissima, un terrore che non dimenticheremo mai, ricordano loro. La scossa più forte mai registrata nel nostro paese, 6,6 di magnitudo. Valentino si butta a proteggere le figlie che dormono nella stanza accanto, si accuccia sotto uno stipite, Roberta sta facendo colazione in basso con i 14 ospiti della loro casa famiglia che fuggono atterriti. In mansarda dorme ancora Giulio, affetto da paralisi cerebrale, così terrorizzato che non riesce ad alzarsi dal letto, mentre Federico, 12 anni, che è in camera con lui, non riesce ad aiutarlo. non è una cronaca ritardata del terremoto, è solo un tentativo per far capire cosa devono aver vissuto queste persone che hanno donato la loro vita ad aiutare i più deboli e all'improvviso vedevano tutto in pericolo, loro stessi, i loro figli naturali, Alessia, Federico, Ilaria e gli ospiti che per loro sono figli. Quel giorno Valentina e Roberto organizzarono una grigliata sulla strada per convincere tutti con le buone ad abbandonare la struttura e sapevano che era un addio, questo fu subito chiaro. C'erano crepe ovunque, il muro della mansarda si era aperto, il campanile della chiesa era storto, minacciava di crollare sulla casa, non sarebbero più tornati. Non occorrono manuali di psicologia per capire quale trauma potesse essere l'abbandono del nido per ragazzi e adulti alle prese con gravissimi problemi psichici, così gravi da dover spesso essere rifiutati dagli istituti che avrebbero dovuto prendersene cura. Giacomo, per esempio, non si era nascosto. La mascotte della comunità, il primo ospite di Valentina e Roberta, si era chiuso nella sua cameretta, aveva indossato il pigiama e si era messo a letto. Adesso Giacomo non c'è più, si è spento nel novembre 2019 a 81 anni. Il nostro nonnino, una presenza gioiosa che ci legava spensieratezza e leggerezza. E questi sono i doni del suo handicap, ricorda Valentino. Ha fatto tempo ad assistere alla posa della prima pietra della nuova casa. Adesso c'è, esiste, è il rifugio per chi è dimenticato da tutti, è prova invincibile dell'ostinazione, della fede, della perseveranza, del bene che anima persone come i coniugi e tanti come loro che pure esistono in questo paese. Ma come spesso succede, Roberta e Valentino sono più famosi in Bolivia. Sono stati i primi ad adottare un bambino con disabilità cerebrale, Giulio, ne abbiamo già parlato. Sono più famosi in Bolivia che da noi. Lui di Varese, pasticciere che mollò tutto per fare il volontario laico con la comunità Papa Giovanni XXIII di Don Estebenzi, conobbe Roberta di Tolentino, si sposarono. Nel 2001 partirono insieme. Erano lì da 2 anni quando seppero di questo bambino, appena 20 mesi, abbandonato in condizioni disumane. Tornarono in Italia con lui e anche con Roxana. Aveva 16 anni, era malata terminale per un tumore ai polmoni. Tornarono nel 2004 per una vacanza in Italia, ma le condizioni peggiorate della ragazza boliviana non consentirono di partire e allora si trasferirono a Tolentino, nella vecchia canonica di Contrada Sant'Andrea, dove fondarono la casa famiglia Nostra Signora della Pace della comunità Papa Giovanni XXIII. Avevano poco, ma avevano tutto. 60 persone, ognuna di esse affette da malattie terribili, sono state accolte, ma il verbo è riduttivo, negli ultimi 12 anni, fino a quell'ultima scossa che sembrava aver portato via ogni cosa, compresa la speranza. A essere sinceri, non l'abbiamo mai persa, dicono. Certo, ci siamo scoraggiati, tante volte. A momenti facevi fatica a pensare di ricominciare da capo. Poi lo dicevi ai nostri ragazzi e loro ci davano la forza. La pazienza è stata la nostra grande virtù. La raccolta di fondi ha dato esiti inaspettati con donatori che non avevamo mai conosciuto. La cosa più bella è stata vedere gli aiuti di pochi euro, di persone che ci davano e continuano a darci quel che potevano ogni mese. Valentino racconta questi anni e li definisce di cassa integrazione, era tutto fermo. Le prime accoglienze sospese, l'unica cosa che si poteva fare era accompagnare con dolcezza gli ospiti più anziani, come Giacomo, il suo amico Giuseppe, all'ultimo incontro con il Signore. Dopo la pubblicazione di un articolo sul Corriere della Sera, qualcosa è iniziato a muoversi, sono arrivate prove concrete di generosità, piccole o grandi, non importa, è stato individuato un terreno per la ricostruzione appena fuori dal centro abitato di Tolentino, in un luogo che consente anche attività esterne, e il 23 dicembre del 2020 la famiglia Nobile è entrata nella sua nuova casa. A metà febbraio sono cominciati gli arrivi, una anziana signora di 83 anni e un bimbo piccolo, anche questo è un segno. Non è vita facile, per quanto generosa la raccolta fondi non è bastata per pagare la costruzione dal nulla di un nuovo edificio e la comunità Papa Giovanni XXIII si sta sobbarcando un mutuo importante. Quello che contava di più era ripartire e questo lo hanno fatto. A parlare con Valentino e con Roberta, discutendo di tante cose, rimane sempre un mistero irrisolto. Da dove venga quella loro forza, quel coraggio di farsi carico di altre vite, ben sapendo che in molti casi sono destinate a dolorosi distacchi. Non può essere soltanto una fede, c'è qualcosa che riguarda la qualità di ogni singolo essere umano. Anche la risposta che dà Roberta è spiazzante. Per me è cambiato tutto in Bolivia, dice. Quando mi sono trovato davanti a Giulio, che poi abbiamo adottato e che ho già 20 anni, che sta con noi e se la cava bene nonostante i suoi problemi. Quando vedi certe situazioni alla televisione, puoi sempre cambiare canale e così risolvi il problema. Quando te le trovi davanti non puoi fingere o girare la testa altrove, e quello è stato il momento in cui ho realizzato che la solitudine, non solo quella dei più deboli, è il male più grande del mondo, è più grande di ogni malattia. Anche Roxana tanti anni fa se n'è andata con le mani strette di Valentino e Roberta. Oggi Giulio, una paralisi cerebrale ipotonico, che non ha camminato fino a 5 anni, frequenta Agraria, nel tempo libero fa il portiere in una squadra di calcio. La famiglia Nobile è tornata ad accogliere, ad aprire le porte a chi ha bisogno, a chi è così disperato da essere per questo rifiutato da tutti, come Giacomino, Giuseppe, tutti gli altri che sono passati da qui in questi anni. Qual è la buona notizia? La buona notizia è che la casa famiglia Nostra Signora della Pace di Tolentino ha riaperto, è anche molto bella, è moderna come può esserlo un edificio nuovo di zecca. A renderla speciale però sono le persone che ci vivono dentro. Una canzone di Pino Daniele, Nero a metà. Forse un po', ma faccio Siamo alla parola della settimana di Jacopo Maccioni.
Da quando le celebrazioni liturgiche sono in lingua nazionale, numerose espressioni sono scomparse dalla conoscenza popolare. Parole, nomi, verbi non sono più comprensibili. Un oggetto che faceva impazzire noi ragazzi e che adesso credo sia nella soffitta della parrocchia del mio paese era il crialese, un marchingegno di legno con un manico girando il quale una ruota dentata di legno percuoteva listelli sempre di legno provocando un rumore infernale. Un oggetto simile alla ribeba, o meglio al ribebon del Veneto. Ma se cercassimo troveremmo sicuramente una qualcosa di simile in tutte le regioni d'Italia. Questo è il suono del ribebon, molto più delicato, più dolce, più morbido del crialese. Questo è il ribebon che mi regalò Gian Pietro, il proprietario del ristorante nel quale andavo a cena quando non avevo voglia di cucinare e dove portavo gli amici quando dalla Toscana venivano a trovarmi nel 1989, che ero a Caorle, in quel di Venezia, per la mia prima sede come direttore didattico. Il crialese penso sia una deformazione di Kyrie eleison e sostituiva il suono delle campane per avvertire i fedeli della celebrazione dei riti della Settimana Santa. Dal Gloria del Giovedì Santo le campane venivano legate. Materialmente i canapi che le muovevano erano attorcigliati e sollevati da terra in modo che a nessuno venisse la tentazione di fare una scampanata. Noi ragazzi eravamo addetti a fare il giro del paese con il crialese e dopo il rumore fortissimo dello strumento urlavamo per farci sentire da tutte le case il numero della chiamata. Primo! 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 Secondo! E ultimo! Tra le parole scomparse dalle celebrazioni in latino c'è una locuzione tradotta in italiano in modo profondamente diverso dal suo significato originario. È la frase che adesso conclude la messa. E allora avvertiva che eravamo alla fine, ma che dovevamo sorbirci ancora il Vangelo di Giovanni. Ite missa est. La parola della settimana è messa, ma la traduzione in lingua italiana della locuzione latina con l'andate in pace, la messa è finita, non ci dice nulla. In tutte le lingue europee messa è tradotto con messa e significa messa. Ma per provare a capire cosa possa essere realmente messa, la parola di questa settimana, un aiuto, lo prende dal tedesco. La Frankfurter Buchmesse è la famosa fiera del libro di Francoforte. Può essere una coincidenza la traduzione di messe con fiera? Naturalmente no, e vedremo perché. Tutti sono concordi nel considerare l'origine del nome messa dalla locuzione che abbiamo appena detto, cioè ite missa est. Ma non c'è invece accordo accordo sul significato, sul percorso che infila quel missa alla conclusione del rito. Consideriamo le due ipotesi che si contendono il primato. La prima ipotesi vuole che missa sia il sostantivo femminile dell'aggettivo missus, che a sua volta ha origine dal verbo mittere, che al participio passato suona proprio missus. Mittere significa inviare, mandare, congedare, mettere e porre. I sostenitori di questa ipotesi traducono quindi lite missa est con andate e il congedo. Giustificano l'espressione militaresca sostenendo che i primi cristiani si definivano milites Christi, soldati di Cristo. Le loro riunioni avevano lo stesso nome del servizio di guardia militare, stationes. La seconda ipotesi, secondo me più credibile, vuole invece che missa sia verbo e traducono la locuzione item missa est con andate, è stata inviata. A questo punto è d'obbligo chiederci che cosa è stata inviata. Quando l'espressione è nata, molti incontri erano clandestini e non tutti potevano partecipare. Quindi il pane consacrato durante la celebrazione veniva inviato sia alle comunità vicine che agli assenti. Quando l'invio del pane è cessato, al rito è successo come al crialese o alle pistolleche, e cioè caduto nel dimenticatoio. Così messa è stata chiamata senza che se ne conoscesse più il significato. E le fiere dei tedeschi, a questo punto, che ci incastrano? Ci risponde la storia. Durante il Medioevo, le messe celebrate in onore dei santi più popolari, di quelli che maggiormente colpivano i sentimenti per la loro storia, dei santi maggiormente considerati degni di devozione, si trasformavano in vere e proprie feste. La parola italiana fiera deriva dal latino feria, che significa appunto giorno festivo, quindi giorno di festa e di mercato.
Anche per oggi, gentili ascoltatori, si conclude il programma della Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete ascoltarci ogni giorno alle ore 12 su Radio Incontri dopo il notiziario, 88.4, 92.8 c'è il nostro programma, e poi alle 8.30 e alle 18.30 le repliche, lo streaming, il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.